Sospiro di sollievo. Quanti meme avete visto con questa foto sui social? Di ogni tipo. Oggi non vi parlo di un meme. Non è una vignetta, non è una cosa così per scherzare. Ma oggi veramente Dio ci dà modo di fare un sospiro di sollievo, di tirare un sospiro di sollievo, perché il Signore ci fa delle promesse straordinarie. Il Signore oggi mi sta dicendo, ti vuole dire, andate tranquilli, vai tranquilla, vai tranquillo, perché? Perché possiamo stare tranquilli? Leggiamo insieme. Matteo 28, da 16 a 20. Matteo 28, da 16 a 20, parte conclusiva del Vangelo di Matteo. La grande missione, il grande mandato di Gesù per i suoi discepoli e per la Chiesa, per i credenti di ogni tempo. Quanto agli 11 discepoli, essi andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro designato, indicato. Vedutolo, i discepoli l'adorarono. E questo non ci piace leggerlo, ma è la verità. Alcuni però dubitarono. Gesù, avvicinatosi, parlò loro dicendo: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Sospiro di sollievo. Vai tranquillo, vai tranquilla. E ancora, versetto 19: andate dunque, dice Gesù, e fate miei discepoli, tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Vai tranquilla, vai tranquillo. Tira un sospiro di sollievo. Ma c'è ancora qualcos'altro. Gesù aggiunge e conclude: ed ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Andate tranquilli. Gesù aveva dato un appuntamento ai suoi discepoli. E tra i discepoli c'è qualche dubbioso. Qui siamo dopo l'aneddoto, il fatto di Tommaso che dice di voler mettere il dito nelle piaghe, nelle ferite di Gesù, poterlo toccare perché lui potesse credere. Sono passati dei giorni, eppure il dubbio non se n'è andato in qualcuno. Ma il problema dubbio, il problema scetticismo, il problema incredulità verso quello che Gesù ha detto era solo un problema di Tommaso? No, perché qui c'è il plurale. Abbiamo letto nel testo biblico che alcuni dubitano. Tra gli 11 discepoli, alcuni credono, si fidano del Signore senza riserve. E Gesù, come lui ha detto che sarebbe risuscitato, è avvenuto, e quello che ci dirà ancora il Signore è la verità, è degno di essere creduto, è degno di credito, e quindi io adoro il Signore per quello che lui è, per quello che lui diceva di essere, vero Dio, vero uomo, Gesù Cristo, il nostro Salvatore. Ma alcuni dei discepoli dubitano. Hanno dei dubbi, quali? Tommaso, non sappiamo se quel giorno è dalla parte dei credenti 100% o dei credenti con riserva, dei perplessi, dei scettici. Non sappiamo Tommaso come si colloca quel giorno quando Gesù appare ai suoi discepoli, a quell'appuntamento che lui stesso aveva dato ai suoi collaboratori, ai suoi discepoli. Alcuni però dubitano. Ho pensato, ma quali saranno stati i dubbi che avevano alcuni discepoli quel giorno? Forse questo ti aiuterà a riflettere su quelli che sono i tuoi dubbi. Qualcuno deve aver pensato quel giorno davanti a Gesù: ma è proprio lui? O gli somiglia? Sembra il sosia, ma non è Gesù. Non è possibile che sia lui. Come si fa a morire? Con tanto di autopsia, potremmo dire. Morte certificata, con più testimoni. E tra i testimoni della morte di Gesù ci sono anche gli scettici ufficiali, i persecutori, le autorità, l'autorità giudiziaria, la classe politica, la classe religiosa ostile nell'ebraismo al messaggio di Gesù. Qualcuno forse si è chiesto, ma è proprio lui? E forse te lo stai chiedendo anche tu. Ma è vero quello che leggo di Gesù sul suo conto? È proprio vero tutto quello che i Vangeli dicono? Forse anche tu oggi sei dalla parte degli scettici, dei perplessi della fede. Forse qualcuno ha avuto un dubbio di tipo diverso. È Gesù, ma sta per lasciarci. Ha detto che ritornerà al Padre. E dopo che cosa succederà? Forse il tuo dubbio è più di ordine pratico che teologico. Credi che Gesù era chi diceva di essere, ma ti chiedi, ma Signore, ma ci sei? Sei con me? Sarai sempre con me? Forse questo è il tuo dubbio. L'invito di Dio oggi è credi, credi in Gesù. Credi a quello che Lui ci ha lasciato detto. Credi a quello che leggiamo di Gesù nella Bibbia. Forse un altro dubbio era di qualcuno tra i discepoli, come faremo senza di lui? Come ce la caveremo? Già essere discepoli di Gesù, forse qualcuno pensava, essere discepoli del Signore è stata una cosa piena di sfide con Gesù presente. Già è stata tosta tante volte con Gesù in barca o nella compagnia, in viaggio con noi. Ma quando il Signore non ci sarà? Ma ti rendi conto come questi dubbi, non dico che siano, come dire, un esempio da seguire, no? Non dico che i dubbi debbano essere per noi di ispirazione, ma credo di incoraggiamento sì, nel senso che tutti possono avere dubbi. Non ti sentire l'unica persona in dubbio quando hai dei dubbi, ma la cosa importante è far infrangere. Prova a essere poetico, far infrangere l'onda dei tuoi dubbi sulla riva delle promesse del Signore. I dubbi possono arrivare, falli infrangere, falli schiantare sulla costa della parola di Dio. Amen. Ti piace questo concetto? Succede anche ai credenti più robusti, nella fede, di esitare, di essere perplessi, di posizionarsi a metà tra due convinzioni. Questa è una possibile spiegazione del concetto biblico. Alcuni però dubitarono. Alcuni discepoli, cioè in altre parole, sono indecisi al bivio, all'incrocio della fede. Dove vado? Dove vado? Che scelta faccio? Che decisione prendo? Se sei davanti a un incrocio, il Signore è con te. Se ti giri, lo vedi. Non è proprio così, ma il Signore è una realtà spirituale per i credenti, o è solo per me? Lo è anche per te, una realtà spirituale? Hai Gesù nella tua vita, lo senti dentro di te, accanto a te? Il Signore fa davvero di tutto per dire ai Suoi discepoli, nella maniera più concreta, andate tranquilli. Puoi tirare un sospiro di sollievo, tira un sospiro di sollievo stamattina. Rilassati perché primo Gesù non ha limiti, amen, grazie per la prima fila, Gesù non ha limiti, Gesù sta dicendo ai suoi discepoli, dice a noi oggi, credenti del nostro tempo, ho ricevuto pieni poteri per governare, Gesù questo vuole dire, ogni autorità mi è stata data di operare nel cielo e sulla terra. Quando tu ricordi che Gesù è accanto a te, che il Signore vive in te attraverso lo Spirito Santo, devi ricordare anche questo, che il Signore non ha limiti. La Bibbia ci ricorda, in maniera particolare i Vangeli riguardo a Gesù, ci ricordano che il Signore ha vinto su tutto. Amen. Il Signore ha vinto sempre. Il Signore non ha mai perso una partita, una battaglia, un confronto. Gesù ha dimostrato di avere autorità sui nostri peccati, perdonandoli. Gesù ha dimostrato di avere autorità sul potere dell'inferno, potremmo, sull'autorità diabolica, sulle forze spirituali della malvagità, sui vari demoni o gruppi di demoni che si sono presentati davanti a Gesù. Nessuno ha potuto resistere e il Signore ha liberato dal potere del diavolo, dal potere satanico. E questo può avvenire ancora oggi, se ti senti prigioniera, prigioniero delle forze del male, di forze che neanche tu puoi spiegare che cosa siano e come agiscano precisamente. Il Signore è più grande, il Signore è più grande del male dentro di noi, del male che viene dal maligno. Il Signore è più grande delle forze della natura. Il Signore ha detto stop al vento. Il Signore ha detto basta alle forze del mare, alla tempesta che si era scatenata nel Mar di Galilea, il grande lago della Palestina. Il Signore ha avuto e dimostra di avere ancora oggi autorità anche sulle malattie. Perché il Signore può anche guarire dalle malattie. Alcuni di noi potrebbero testimoniare, potrebbero anche portare, allegare tanto di documentazione clinica a sostegno del fatto che il Signore può guarire le malattie fisiche, psichiche. Se Dio lo vuole, Lui può guarire ogni forma di disturbo e di patologia. Andate tranquilli, perché c'è in campo la mia potenza, sta dicendo Gesù, la potenza di Cristo. Io non ho limiti. Possiamo tirare un sospiro di sollievo per un altro motivo, il secondo. Perché il Signore ci dice esattamente quello che dobbiamo fare. Ti capita come credente di pensare che cosa devo fare? Cosa devo fare per servire Dio? Come posso fare per essere un testimone di Cristo nella mia generazione? Forse questo tipo di pensiero è ancora più assillante in chi guida una comunità, in un responsabile di chiesa. Insomma, domandarci: ma che mi devo inventare? Che mi devo inventare? E noi pastori sbagliamo ogni qualvolta pensiamo: che mi devo inventare? Non parlo di intraprendenza, non parlo di progettualità, non parlo di iniziative, di programmi che naturalmente nel tempo devono essere dinamici. Cerchiamo di incontrare come Chiesa il linguaggio culturale, le esigenze, soprattutto spirituali, delle persone che Dio ci chiama a raggiungere. Io non parlo di questo. E i credenti della prima ora, i discepoli, si sarebbero confrontati con molte culture, con molte lingue. Ma a livello spirituale, a livello di contenuti, no? Intendo questo, non devo inventarmi niente, perché il programma ce l'ho già, perché il progetto è già sul tavolo. Gesù ce ne ha parlato. Cosa dobbiamo fare? E Gesù, rispondendo ai dubbi, non so se espressi o solo mentali, di alcuni dei discepoli, dice: oh, io sono con voi e ho ogni autorità, io non ho limiti. E poi Gesù sta dicendo: io vi dico quello che dovete fare. Il Signore non manda i suoi discepoli in maniera improvvisata. Il Signore non vuole che le chiese siano un esercito di sprovveduti. Il Signore dice: andate. E questo primo punto è fondamentale, no? Alcuni si chiedono in maniera piuttosto speculativa, filosofica: Signore, cosa posso fare per te? Ma non si schiodano, non si smuovono da casa. E se tu non vuoi muoverti, non vuoi darti una mossa, io non ho niente da dirti, perché Gesù non mi ha detto niente in merito. Andate, andate. Quindi io io ho bisogno di mettermi in una posizione attiva innanzitutto. Vuoi fare la volontà di Dio? Lo vuoi o no? Vuoi fare la volontà di Dio? Vuoi andare? Se vuoi andare, ti dico il seguito. Il Signore sta dicendo in altre parole. Allora, primo, dopo andare. Quindi, in realtà, seconda cosa, formazione. Gesù incarica i suoi discepoli di proporre un corso di formazione spirituale livello base su scala planetaria, su scala mondiale. Il progetto di Dio è grande perché Lui è grande. Questo ci propone il Signore. Questo, Chiesa, è la tua missione. Tante chiese mi sembrano tanto impegnate nell'intrattenere, più che nel formare. Accogliere, sì, e intrattenere a volte è un aspetto dell'accoglienza, ma dobbiamo concentrarci sull'aspetto principale della nostra chiamata spirituale come Chiesa, che è formare persone per Gesù. A noi non basta che le persone stiano bene con noi. Ci sono tanti altri ambienti creati, pensati per far star bene le persone. Noi vogliamo che le persone stiano bene tra noi, vero? Noi vogliamo essere una chiesa accogliente. Noi vogliamo essere credenti che, a cominciare dal loro sorriso, facciano venire la voglia agli altri di rimanere con noi. Però pensiamo all'obiettivo primario, va bene? La formazione spirituale, corso base, andate. Fate i miei discepoli, tutti i popoli o tra tutti i popoli. Poi c'è il battesimo. Il Signore manda i suoi discepoli a predicare, a insegnare la sua parola, e per chi sceglie di credere in Gesù e di volerlo seguire come Signore, qual è il passo successivo? Il battesimo in acqua. Ne ho parlato anche al primo messaggio di oggi, ci tengo tanto. Vero, perché presto avremo i battesimi, ma innanzitutto perché è importante che in una chiesa si parli periodicamente, puntualmente, anche del battesimo in acqua, che è il risultato, come dire, l'atto conseguente alla fede, alla scelta di credere in Gesù. Dicevo stamattina nel primo messaggio, come se la conversione è il fidanzamento, l'inizio della più importante storia d'amore, quella di una persona con il Signore, ed è come se il battesimo in acqua fosse che cosa? Il matrimonio, l'ufficializzazione di quell'amore nato per Gesù. L'ufficializzazione è il battesimo della scelta di seguire Cristo per il resto della propria vita. C'è una formazione base, c'è un corso base. Preparare le persone, aiutare le persone a credere in Gesù, a riceverlo e a iniziare a seguirlo, osservando la sua parola. C'è poi un corso avanzato che continua per il credente tutta la vita. A volte i battesimi in acqua sono troppo celeri. Sono frutto di una certa superficialità. Non sai neanche di chi si tratta e già chiedi il battesimo, no? In cosa consiste la vita cristiana, la fede cristiana? Quindi è importante una preparazione basilare perché il battesimo sia qualcosa di consapevole, sia una decisione seria, ponderata. Però a volte responsabili, chiese, penso che facciamo un errore. Quello di non fare la distinzione tra il corso base nella fede, di aiuto per ricevere la salvezza e di supporto per iniziare un cammino spirituale con Gesù. Corso base è un corso avanzato, fatto di letture personali, di studio personale della Bibbia, ulteriore, di frequenza alle attività della Chiesa, di formazione continua. A me piace l'idea di formazione continua, come nelle professioni, anche direi innanzitutto nella professione di fede. Io ho bisogno di formazione continua. Ma diversi di noi, qualcuno di voi più di me, da più tempo di me, ma da quanti anni leggiamo la Bibbia? Da quanti anni frequentiamo una chiesa? Da quanti anni ogni domenica, a volte anche in settimana, diversi, costantemente in settimana, ascoltiamo la parola di Dio, ma c'è bisogno di crescere sempre. È un cammino, è un percorso continuo. Ora, l'errore che si fa a volte è quello di pensare al battesimo come non l'iscrizione all'università, ma come a un master. Allora c'è chi aspetta tanto tempo, anni, anni, prima di coronare la propria fede in Gesù attraverso l'ufficializzazione, attraverso il battesimo in acqua. Hai creduto in Gesù? Lo hai ricevuto come Salvatore? Lo vuoi seguire come Signore? Vuoi fare la sua volontà? Ti impegni a vivere Cristo? Allora perché non fare il battesimo? Rifletti. È la questione più seria che ci sia. Ma non fare di questa festa, di questa scelta per Gesù e con Gesù, un qualcosa che si proroga, aspetti, aspetti, aspetti. Sono persone che incontro anche dopo 20 anni e ancora non hanno fatto il battesimo in acqua. L'acqua sarebbe anche pronta, ma è diventata stagnante. È piena di mucillaggini, di batteri. È troppo popolata quell'acqua. Non aspettare oltranza. Hai creduto? Mostra la tua fede. Prometti al Signore di seguirlo in base alle sue promesse. Ecco il messaggio di Cristo. State tranquilli, andate tranquilli, perché io vi dico quello che dovete fare. Dovete andare, uno. Dovete formare a livello basilare i vostri ascoltatori, le persone con cui entrate in contatto. Dovete promuovere il battesimo in acqua come io vi ho insegnato. E poi dovete continuare a formare. Dovete continuare a formare. E io ringrazio Dio per il lavoro necessario, bellissimo, che centinaia di migliaia di chiese fanno nel mondo, settimana dopo settimana. È una formazione biblica che deve continuare sempre e sempre e sempre. La terza cosa che Gesù dice ai suoi discepoli, lo dice Gesù sia a chi lo adora senza problemi, senza un velo di dubbio. Gesù lo dice soprattutto per chi era dubbioso in cuor suo. Gesù dice anche: io sono sempre con voi. Ecco, dice Gesù, vedete? State bene attenti. Questo sembra il senso delle parole di Gesù. Ecco, guardate che vi dico adesso. State attenti, fate attenzione. Io sono con voi sempre. Io sono con voi sempre. Una versione della Bibbia dice: io sono con voi perpetuamente, si potrebbe dire forse uniformemente, in ogni occasione. Le parole di Gesù abbracciano ogni credente. Le parole di Gesù vogliono abbracciare anche te oggi. Le parole di Gesù vogliono abbracciare la tua vita di fede, propriamente detta. Le parole di Gesù vogliono abbracciare anche la tua professione, i tuoi studi, i tuoi obiettivi nella vita. Il Signore è con te sempre, tutti i giorni, tutti i giorni. Il Signore sarà sempre con noi, ma fino a quando? Fino a quando noi non saremo con Lui. Amen. Il Signore sarà sempre con te fino al giorno in cui tu sarai per sempre con Lui. Quindi c'è un continuum, c'è una parentesi che si apre e non si chiuderà mai più se tu lo vorrai. Dio lo vuole. Il Signore sarà sempre con te. Coraggio, coraggio, coraggio. Nell'originale greco Gesù conclude la sua promessa, sai come? Abbiamo letto nella nostra versione, solitamente usata, la Nuova Riveduta, Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Sai com'è nell'originale? Gesù conclude con Amen. Amen. E sia così. È la verità. Quello che Gesù ti dice è la verità. Se tu lo accogli nel tuo cuore, nella tua vita, il Signore sarà sempre con te. Sempre. Non ci sono festivi, non ci sono chiusure, non ci sono eccezioni, non ci sono orari, fasce orarie. Il Signore sarà con te sempre. Anche quando nessuno potrà o vorrà aiutarti, il Signore sarà sempre disposto a farlo, ad esserci. E credo che la presenza di Cristo sia la prima e la più importante di queste tre rassicurazioni che Gesù ci fa oggi. Io non ho limiti, dice Gesù ai suoi discepoli e a noi. Vi dico quello che dovrete fare esattamente. Io sono con voi. Ma se il Signore non fosse con noi, partendo dalla fine, no? Risalendo per questo meraviglioso testo biblico, come d'altronde tutti i testi biblici, se noi dovessimo risalire, ma se il Signore non fosse con noi, a che varrebbe la sua autorità? Sarebbe a beneficio di altri, ma non a nostro beneficio. L'autorità di Dio sul male, sulle forze della natura, sulle forze spirituali della malvagità, delle malattie, sulle nostre colpe. Il Signore è con te, credente. Il Signore ti dice quello che dovrai fare. Il Signore ti ricorda che Lui non ha limiti. Quindi, meno male, meno male. Io lo dico da credente, lo dico da servo di Cristo e credo che tu lo voglia dire con me quest'oggi. Meno male, sospiro di sollievo, meno male che il Signore è con noi, che so quello che dovrò fare, meno male che il Signore non ha ostacoli.